Salve a tutti, sono la dottoressa Federica Lo Giudice, una nutrizionista, e l'argomento di oggi riguarda l'effetto delle migrazioni sulle abitudini alimentari italiane. Inizio subito con un quesito quasi provocatorio e quindi mi domando, il cibo può essere considerato una affermazione identitaria o un contatto tra civiltà? Beh, possiamo subito iniziare col dire che il cibo, quindi la cucina, sia alla fine una forma di comunicazione, in quanto attraverso l'analisi delle forme che la compongono, delle regole che la normano, perché ci sono anche regole di cottura, regole di preparazione, sono tutta una serie di delicatissimi intrecci che fanno sì che la cucina sia una forma di comunicazione, quindi un linguaggio e anche uno strumento di straordinaria autorappresentazione. Perché dico questo? Perché alla fine, attraverso la cucina noi ci autorappresentiamo, perché portiamo avanti quell'eredità di usi e costumi che ci viene tramandato dalla famiglia, dalla nostra nazione, dalla nostra religione. E quindi, è alla fine uno strumento, sì, di identità culturale, ma è anche e soprattutto il primo modo per entrare in contatto con culture diverse, dato che potremmo dire che a prima vista mangiare il cibo dell'altro probabilmente è più semplice che comprenderne la lingua. Ed è proprio per queste ragioni che il cibo prima della parola si presta a mediare tra culture differenti, aprendo alla fine i sistemi della cucina a quelle che possono essere contaminazioni, incroci, innesti, inserimenti. E quindi il cibo, al di là della sua rilevanza in quanto elemento di affermazione identitaria, è anche uno strumento di scambio culturale. E questo perché alla fine è una delle primissime forme di contatto tra civiltà, gruppi sociali, individui, che prevede, e questa probabilmente è la cosa più importante, la messa tra parentesi, anche se solo diciamo momentanea, delle proprie categorie culturali. Questo perché? Perché presuppone che noi andiamo a porre la nostra fiducia nell'altro, cioè in chi ci offre un alimento che è in realtà a noi sconosciuto. Proprio perché lo scambio culinario è quello che alla fine ci consente la condivisione e in questo senso si può affermare che il cucinare costituisca forse la soglia più accessibile di una cultura, potremmo dire quella più facilmente travalicabile. Infatti lo scambio culinario non mette a rischio la propria identità, poiché non esiste identità senza la conoscenza e soprattutto il confronto con l'altro, confronto che avviene nel conoscere e nello scambiare elementi delle rispettive culture. Quindi un sistema culturale, potremmo dire, appare tanto più forte quanto è più aperto verso l'esterno e quindi inserito in percorsi di scambio, in percorsi di contaminazione, in percorsi di ibridazione. Alla fine è solo la paura dell'altro che ci chiude, che ci rinchiude nelle nostre abitudini, escludendo quindi la conoscenza della diversità, provocando un rifiuto di ciò che non è consuetudinario. E invece la cultura alimentare si modifica costantemente, quindi cambia, quindi accetta il diverso, accetta la novità. E perché cambia? Cambia perché è coinvolta in processi di cambiamento legati a fenomeni di globalizzazione che quindi producono una veloce e consistente circolazione di persone insieme alle loro abitudini alimentari, insieme alle loro merci, merci che quindi si diffondono lontano dai paesi di produzione, quindi dai paesi d'uso. E i processi migratori, dunque, influiscono sulla cultura alimentare, In che modo? Fanno conoscere ed incontrare nuovi ingredienti e nuovi sapori. Si creano quindi delle contaminazioni che modificano i gusti in modo bidirezionale e cambiano quindi le abitudini alimentari sia di autoctoni che di immigrati. E questa è forse la chiave di tutto il discorso, questa modifica dei gusti in modo bidirezionale. Significa che chi va in un altro continente, in un'altra regione, in un'altra casa, porta con sé un po' del proprio e quindi anche acquista quello che invece gli viene trasmesso da chi lo sta ospitando. Ecco la modifica delle abitudini alimentari. E difatti un esempio eclatante che potremmo fare è chiederci se quale possa essere tra esempio una pasta al pomodoro o un riso con le lenticchie il piatto che di più rappresenta l'Italia. Istintivamente verrebbe da dire la pasta al pomodoro, tant'è vero che noi all'estero magari veniamo spesso rappresentati con pasta al pomodoro, mandolino, gente allegra, sole, eccetera. E in realtà la pasta al pomodoro è il massimo della globalizzazione culinaria che diventa tradizione, perché il pomodoro è in realtà un bottino coloniale. Quindi da qui riusciamo a capire come l'alimentazione costituisca uno degli elementi della vita sociale più sensibile alle variazioni del contesto in cui ci si trova a vivere. E sono proprio i processi migratori che hanno prodotto innovazioni e trasformazioni delle nostre abitudini alimentari, o in generale delle abitudini alimentari di quel paese in cui avvengono con maggior numero e frequenza i processi migratori. Basti pensare alla fine alla diffusione dei pomodori, delle patate, del caffè, tutti elementi che provengono dall'America e che ormai sono diventati tipici della nostra vita quotidiana, così come anche il tè che ci accompagna spesso e volentieri nelle nostre pause pomeridiane. E quindi capiamo bene che le trasformazioni nella nostra alimentazione avvengono proprio tramite scambi e tramite la circolazione di cose e persone, cose e persone. E quindi entriamo anche in un altro, diciamo, discorso, perché abbiamo visto, sì, le abitudini alimentari variano attraverso questo scambio di merci e persone, ma non è solo questo, è proprio il contesto delle situazioni in cui ci si trova a vivere che determina un cambiamento. Questo perché? Perché spesso bisogna conciliare tradizioni e cambiamenti, cambiamenti che sono magari resi necessari dal nuovo ambiente in cui ci si trova o da vincoli esterni che comunque costringono a modificare le proprie abitudini e anche quindi quelle alimentari. Si pensi ad esempio alle ricette che venivano rivisitate durante le guerre, quindi alla creatività delle massaie che riuscivano a costruire dei pasti con quei pochi ingredienti a loro disposizione per poter sopravvivere. E quindi in questo caso il contesto ha determinato un cambiamento culinario. Questo chiaramente durante la guerra. Durante le migrazioni invece cambia la motivazione, e cioè vengono rivisitate le ricette per evocare il paese di origine. Adesso cerchiamo di capire meglio perché e come è successo. Intanto possiamo illustrare bene, diciamo, come avviene questo cambiamento parlando un pochettino dei fenomeni migratori interni italiani, quindi tutte quelle migrazioni dal meridione verso le città e le fabbriche del nord-ovest, avvenuto per lo più nel secondo dopoguerra. Sicuramente questo ci può far capire, forse l'esempio migliore per poterlo capire, come all'interno di una nazione si possano produrre dei cambiamenti biunivoci nelle abitudini alimentari, perché chi emigra alla fine è contemporaneamente soggetto e oggetto del mutamento alimentare. E quindi questa migrazione del sud verso l'oro del nord. Alla fine questo provoca un vero e proprio shock culturale tra i primi immigrati del dopoguerra. Perché? Perché era gente che proveniva prevalentemente da contesti rurali, quindi contesti caratterizzati da tempi e ritmi di lavoro molto specifici, perché connessi con la stagionalità dei raccolti e anche con il clima, quindi con il cambiamento atmosferico. Gente che comunque veniva da contesti di estrema povertà. Pensate come doveva sentirsi un immigrato del sud in una città, proveniente da una città rurale, in una città invece ricca di fabbriche, di smog, completamente priva del verde a cui loro erano abituati. Senza considerare che si tratta di situazioni in cui loro erano costretti a vivere lontani dai propri cari. E quindi queste precarie, no, condizioni di vita in un contesto urbano, industriale, completamente nuovo, di cui ovviamente poi devono anche apprendere le regole di comportamento, perché si devono adattare anche a uno stile di vita diverso. Aspettative lavorative differenti, organizzazione delle fabbriche stesse molto lontani dal contesto agricolo che chiaramente si sono andati a lasciare alle spalle, provocano un profondo disagio psicofisico nei nuovi arrivati. E questo può generare chiaramente, come è successo, come accade, come purtroppo probabilmente sempre accadrà, incomprensioni, esclusioni, marginalizzazioni, chiaramente non faccio solo riferimento agli spostamenti all'interno della nostra penisola. Ecco, in questo contesto di disagio, il cibo può ricordare, se non diciamo restituire, per così dire, le caratteristiche tipiche del luogo abbandonato. Il ricordo degli odori, dei sapori, dei luoghi di provenienza diventa quindi il modo per andare a costruire, a descrivere la differenza tra il mondo che loro sono stati costretti ad abbandonare, quindi abbiamo detto un mondo agreste, un mondo sano, un mondo per loro naturale, e il mondo grigio, insalubre delle città industriali nelle quali invece sono costretti a vivere. E quindi in questo senso il cibo ha una forte capacità evocativa attraverso colori, odori, sapori, consistenze. Ecco, il cibo contribuisce a rendere meno doloroso l'abbandono della propria patria e della propria famiglia. Ma anche adesso, quando abbiamo studenti universitari fuori sede, quante volte sentiamo dire, aspetto il pacco da giù, il famoso pacco da giù. Il pacco dei genitori che mandano non solo magari vestiti e beni di prima necessità, ma anche e soprattutto le conserve di pomodori, le melanzane sott'olio, l'nduja, tutti quei prodotti a cui chiaramente una persona che si trova lontano da casa ha piacere nell'assaporare e quindi ha il ricordo del piatto preparato dalla mamma e dei momenti trascorsi nella propria terra. Ecco che in questo senso possiamo capire come durante tutti i processi migratori sia proprio la mancanza dei propri tratti culturali che induce alla ricerca di prodotti, artefatti, ma non solo cibo, ma anche oggetti, musica, film, tutto ciò che soddisfi alla fine il bisogno di andare a ricostruire un contesto familiare, ovviamente nel quale il migrante può sentirsi in maniera transitoria a casa o comunque meno estraniato, meno escluso dal mondo che in quel momento lo sta circondando. E quindi il cibo in questo senso è un po' palliativo perché è un'esperienza multisensoriale che ci aiuta a soffrire di meno, ecco, la lontananza da casa. E diciamo, la presenza di un numero consistente di immigrati meridionali al nord, ecco che pian piano produce delle trasformazioni nel modo di cucinare. In che modo? Beh, si iniziano ad introdurre alimenti che precedentemente erano sconosciuti o comunque raramente utilizzati. Ed ecco che si innescano dei cambiamenti nel mangiare anche nella popolazione autoctona. Ritorniamo al discorso dello scambio, della modifica bidirezionale. E quindi, grazie alla diffusione nei negozi e nei mercati del nord Italia di prodotti ed ingredienti tipicamente meridionali, le abitudini alimentari iniziano a cambiare. E vediamo come la pasta si affianca inizialmente, fino a poi imporsi al minestrone e al riso, che erano delle pietanze tipicamente nordiche. Invece oggi chiaramente la pasta è simbolo nazionale. E ancora, l'olio di oliva sostituirà poi burro e lardo. E non solo, il pomodoro stesso, la famosa passata di pomodoro. Il pomodoro si diffonde e diventa il condimento più diffuso a livello nazionale. Quindi, simmetricamente è possibile cogliere dei cambiamenti nelle abitudini alimentari anche degli immigrati provenienti dal sud Italia, perché è vero, hanno portato il loro, ma anche gli immigrati chiaramente si adattano, a dei mutamenti che modificano, non solo abbiamo detto, i loro ritmi lavorativi, ma anche il loro modo di mangiare. Ci si abitua, per esempio, al pane senza sale, ci si abitua al riso, ci si abitua appunto al minestrone, senza escludere il proprio. Ed ecco l'innesto. Quindi, la trasformazione dei gusti di chi emigra si muove parallelamente con quella della cultura di chi li accoglie. E veniamo quindi forse al fulcro della nostra chiacchierata di oggi, e cioè l'effetto delle migrazioni contemporanee. Abbiamo detto quindi che il cibo rende evidenti e ben visibili appartenenze, differenze, origini etniche e segnala quindi il passaggio da una comunità ad un'altra, segnando anche quelle differenze non solo etniche, ma di origine geografica. Chiaramente parliamo di prodotti che si trovano, cioè che nascono in alcuni continenti anziché in altri, o anche di origine sociale, chiaramente. E la migrazione contemporanea si differenzia però da quella italiana perché si colloca in un contesto di crescente globalizzazione, che è quindi caratterizzato da spostamenti più veloci, spostamenti più economici, se ovviamente paragonati a quelli dell'inizio del Novecento, è chiaramente anche incredibilmente più frequenti. Quindi assistiamo ad una maggiore circolazione di merci in un modo estremamente semplice, cosa che ovviamente prima non avveniva. Difatti, trovare nei negozi delle città italiane ingredienti e prodotti della cucina tipica di un'altra nazione, che appunto, ripeto, parliamo di un altro continente, è diventata una pratica semplice e comune. Difatti, nei mercati all'aperto si trovano ortaggi e frutti esotici. Pensiamo al mango, pensiamo alla papaya, pensiamo all'avocado. Ormai è abitudine trovarli nei propri mercati e inserirli nella propria alimentazione. Quante volte d'estate uno magari si è fatto un'insalata di riso e ha aggiunto l'avocado. Quindi frutto esotico, ecco di nuovo la contaminazione culturale. Ma non solo questo, cioè non solo gli ortaggi e i frutti nei mercati, parliamo anche di esempio macellerie islamiche che si trovano in parecchi quartieri di città, oppure di macellerie che si occupano di carne ovviamente trattata per quel che riguarda la cultura ebraica, quindi diciamo ogni quartiere di città ha quella sua macelleria data da vari fenomeni di globalizzazione, migrazione e via dicendo, che può soddisfare l'esigenza di tutte quelle persone che ormai si trovano in quel contesto. E quindi questo che cosa ha comportato il trovare macellerie, il trovare ortaggi e frutti esotici? Quindi questo innesto alla fine ha portato un incremento di ristoranti etnici, quindi anche street food, anche kebab, e che ormai non sono più una novità o una moda e che soprattutto nei giovani, diciamocelo, rappresentano un nuovo modo di mangiare con diverse giustificazioni, non ultima quella economica, perché numerosi ristoranti etnici hanno ormai adottato la famosa regola dell'all you can eat, quindi formula che ti consente con una cifra fissa di consumare più e più porzioni, quasi non stop. Quindi vuoi la novità, vuoi il vantaggio economico, praticamente tra i nuovi ristoranti, tra quelli di nuova apertura, uno su tre è di tipo etnico e scegli fatalità anche questa formula. Appunto, si basti pensare al grande successo, ecco, come dicevamo, del sushi o comunque della cucina cinese, o anche come il basmati, che è un riso dal gusto intenso ma originario di India e Pakistan, sia ormai consumato in maniera abitudinale nelle case degli italiani, anche in sostituzione al riso nostrano. Del resto, anche nell'ambito dello street food si consuma ormai indifferentemente la pizza o il kebab. E quindi potremmo anche fare altri esempi. Il couscous. Il couscous è un piatto tipico del Nord Africa. Un piatto quindi africano che è ormai impiegato diffusamente nella nostra cucina, anche con preparazioni che richiamano i sapori nostrani. Per esempio, può essere condito con mozzarella e pomodoro e venire consumato freddo, oppure si può elaborare una ricetta più vicina a quella originale, condendo il tutto con verdure stufate e carne. Ma un altro esempio potrebbe essere ancora il largo uso di spezie orientali, come ad esempio il curry, che ormai è divenuta pratica quotidiana. Questo spesso e volentieri nel tentativo di richiamare, appunto abbiamo visto anche con variazioni da ricette classiche, i gusti che noi abbiamo assaporato in qualche ristorante etnico, ma anche in qualche viaggio, in qualche vacanza che noi abbiamo fatto all'estero. Ecco, anche in questo caso si tratta di bottini culinari, quindi il voler sempre rievocare, torniamo sempre lì, un qualcosa che ci ha fatto stare bene in una determinata situazione. Quindi andare a provare il curry provato ad esempio durante una vacanza ci porterà sempre alla memoria i momenti felici trascorsi durante quel periodo. Quindi la contaminazione culinaria come può avvenire? Può avvenire o se si, diciamo, parte da un piatto di un altro paese per poi andarlo a modificare. Quindi faccio un esempio, il kebab. Il kebab è una pietanza che noi spesso addomestichiamo al palato italiano andando a dosare sapori e ovviamente spezie, quindi avremo sapori meno forti, meno speziati. O ancora l'insalata russa che noi andiamo a condire con mortadella e capperi, o lo stufato di carne albanese che viene condito con asparagi e carciofi, che ovviamente sono ingredienti scoperti in Italia, non tipici della loro cultura. Quindi una via potrebbe essere appunto quella di partire da un piatto di un altro paese per modificarlo. Un'altra è quella di accostare cibi di tradizioni diverse. Per esempio la moussaka, che è un piatto tipico della cucina greca, balcanica e medio orientale, è un piatto affine alla nostra parmigiana di melanzane. Oppure lo zighini, che è un piatto tipico di Eritrea ed Etiopia, e viene preparato con la polenta al posto dell'inghera, che è un pane molto complicato da fare. Questa è una pietanza che prevede praticamente tutta una serie di piadine, chiamiamole così, è il loro pane tipico, ricorda a livello visivo una piadina, nel quale si va ad inserire carne a pezzettini, verdure tritate e via dicendo. E ognuno va ad intingere la propria piadina in questo, diciamo, piatto unico. Bene, noi l'abbiamo sostituito con la polenta. E quindi vedete che alla fine andiamo a rubare, diciamo, con gli occhi. E probabilmente noi andiamo a pian piano ad abituarci, senza neanche accorgercene, a sapori, ad alimenti che ormai riempiono i nostri piatti attraverso un processo quasi naturale. E ovviamente questa nuova tendenza a mangiare etnico ha, diciamo, avuto un'influenza importante anche sull'agricoltura italiana. perché è chiaro che nel momento in cui voglio soddisfare queste nuove richieste alimentari, devo ovviamente adattarmi e cambiare anche la mia agricoltura. Ecco come appunto l'Italia cerca di allargare i propri orizzonti anche su nuove coltivazioni. Facciamo degli esempi. Già oggi abbiamo delle nuove coltivazioni, come ad esempio il cavolo Pashkoi, che è un cavolo cinese, viene utilizzato fritto o nelle zuppe, lo yucai, che è un ortaggio cinese molto simile all'erba cipollina, quindi viene spesso usato come condimento delle carni di maiale, e l'okra, che invece è un ortaggio africano, che ha un sapore molto simile a quello dei nostri asparagi. O ancora i cereali, ah, sui cereali c'è una bella parentesi, abbiamo il teff è un cereale di Etiopia ed Eritrea che è privo di glutine. E insieme all'elenco di questi cereali privi di glutine abbiamo l'amaranto e la quinoa, che ormai tutti conosciamo e che siamo abituati ad acquistare al supermercato con una facilità quasi disarmante. Ecco, entrambi sono dei cereali non amidacei, che sono per l'appunto privi di glutine, per questo anche molto molto famosi, quindi usate nelle diete per celiachia. Ma abbiamo anche altre tipologie di ortaggio, come la zucca asiatica. I frutti giovani di questa zucca, quelli ancora verdi, vengono usati come le nostre zucchine. Poi c'è il kangkong, che è una pianta tropicale semiacquatica, quindi una sorta di alga, potremmo dire, che viene coltivata come una verdura. E il lal shak, che è uno spinacio rosso indiano, che viene utilizzato anche per alcune tinture, quindi anche a livello di indumenti. Il daikon, ancora, che è un ortaggio simile al ravanello, viene usato nella cucina giapponese, nella cucina coreana, nella cucina vietnamita. Il sitou, che è un fagiolino asiatico, e la mizuna, che è una crocifera giapponese con un sapore leggermente piccante, quindi è un sapore appunto che può ricordare la nostra rucola. Ecco, quindi ci fa capire che la nostra alimentazione, il nostro cambiare gusti è in continua ascesa. Se torniamo al discorso dei ristoranti di tipo etnico, ormai la frequenza di noi italiani in questi ristoranti sta spopolando, riguarda la metà della popolazione, soprattutto i giovani tra i 18 e i 34 anni, che da alcune stime si evince che preferiscano in particolare la cucina cinese, seguita da quella giapponese, messicana, indiana. Difatti vedete anche che gli ortaggi di cui abbiamo parlato sono appunto tipici di queste nazioni. E quindi la presenza, no, di popolazioni immigrate con i loro ristoranti e negozi, i contatti interculturali, no, tra i giovani, stanno cambiando la cucina italiana, come dimostra per l'appunto il progressivo acquisto da parte degli italiani di cibi esotici, sia in negozi etnici sia nella grande distribuzione. Chiaramente per poter andare ad elaborare tutte queste ricette con pietanze, ingredienti esotici, ecco. E diciamo sicuramente se andiamo a considerare il successo della coltivazione di un frutto esotico, per l'appunto come il kiwi, del quale l'Italia, pensate, è diventata il secondo produttore mondiale dopo la Cina, Cina che è il paese di origine di questo frutto, non è azzardato pensare che altri alimenti ora etnici possono avere una produzione per l'appunto italiana, come del resto è successo per molta frutta e ortaggi, a partire dalla pesca che proviene di nuovo dalla Cina, dalla ciliegia che viene importata dall'attuale Turchia, fino alla melanzana che è di origine indiana e addirittura all'inizio si diffuse grazie alla cucina ebraica. Perché anche il discorso della religione è molto importante in un percorso di cambiamento culinario. Se noi pensiamo a tutte le tipiche abitudini, per esempio quella cristiana di non assumere carne il venerdì, che nasce chiaramente da un discorso di disintossicazione, ma adesso entriamo forse in un'altra parentesi, o se pensiamo anche alla religione islamica che impone di non assumere carne di maiale, vino, ecco, e tutto va considerato in base al contesto. Sicuramente un tempo si cercava di dare dei consigli attraverso dei tabù religiosi, perché chiaramente assumere carne di maiale e vino in contesti geografici che prevedevano quindi altissime temperature e scarsità d'acqua, ovviamente era un fattore negativo per la salute. E quindi per poter proteggere la popolazione si è creato, no, il tabù religioso, così come la nostra, no? Del non mangiare carne il venerdì. Quindi ogni continente, ogni religione, ogni famiglia, perché alla fine anche all'interno delle famiglie stesse ci sono delle piccole abitudini alimentari, ecco, tutti questi aspetti vanno ad influenzare attraverso questa globalizzazione che tanto caratterizza i nostri tempi, delle contaminazioni culinarie. E poi, diciamo, ultima, ma non per di minore interesse, l'autorizzazione dell'Unione Europea a commercializzare sul mercato nuovi alimenti a base di insetti. Ebbene sì, che sono ampiamente consumati in molti paesi orientali. E quindi noi assistiamo a una progressiva introduzione nel mercato di alimenti che potranno essere congelati, quindi insetti che potranno essere congelati, essiccati o trovarli in polvere, e sono in arrivo sulle nostre tavole in una serie di alimenti come pane, panini, crackers, grissini, barrette cereali, ma ancora in prodotti a base di pasta, pizza, cioccolato, e anche in quei prodotti che sono sostitutivi della carne e nelle minestre. Quindi vedete come pian piano la nostra alimentazione sta mutando. Certo, è chiaro che non ci sarà un adattamento in toto, no? Cioè, non mi voglio allarmare, non è che troveremo sulle nostre tavole unicamente insetti in polvere, questo no. Però vi fa capire come pian piano la tradizione culinaria dell'intero mondo si stia in qualche modo ibridizzando, quindi come pian piano ogni nazione regali all'altra qualcos'altro, anche se spesso e volentieri poi si vengono a creare delle situazioni anche spiacevoli a livello di commercializzazione, perché questo voler introdurre a tutti i costi, anche volendo cibi dell'eccellenza nostrana, faccio un esempio il parmigiano, crea nei paesi esteri una sorta di competizione. C'è un fenomeno che si chiama il cosiddetto effetto sounding, cioè loro vendono un prodotto che non è il parmigiano, ma è un formaggio grattugiato, commercializzandolo come parmesan. Ora, uno straniero, pensando di acquistare il nostro parmigiano, acquista invece ovviamente il prodotto, possiamo dire, della concorrenza. Ma questo è un altro discorso, questo è per far capire come comunque si cerchi sempre di attingere da un'altra nazione, da chi ci sta di fronte, dal diverso, va bene? Quindi da chi ci ispira fiducia, come la vogliamo porre. Elementi tipici della sua cultura, che possono essere appunto elementi nel vestire, elementi nel cinema, elementi nello scrivere, nella moda e appunto, soprattutto forse, nel cibo. E quindi, concludendo, il cibo costituisce il linguaggio più semplice attraverso il quale possiamo interagire e relazionarci con gli altri. Non è solo un alimento necessario per la sopravvivenza biologica delle persone, come magari accadeva ovviamente ai tempi dell'uomo di Neanderthal, no? Quando chiaramente si andava a caccia unicamente per la sopravvivenza. È invece un prodotto che adesso possiamo definire culturale e quindi la cucina diventa il luogo della condivisione sociale, del confronto culturale e della trasformazione. Adunque ancora valore il famoso aforisma "Dimmi quello che mangi e ti dirò chi sei"? A voi l'ardua sentenza. Grazie per l'attenzione.